Allora, il Tribunale ha pronunciato la seguente ordinanza. Sull'eccezione sollevata dal Pubblico Ministero circa l'audizione del teste D'Agostino, in ordine al contenuto delle intercettazioni telefoniche dal medesimo assunte, rilevato che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di intercettazioni telefoniche il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato solo mediante la trascrizione delle registrazioni, con la conseguenza che sono illegittimi l'ordinanza di ammissione della testimonianza all'esame del teste ed è priva di valore probatorio la conseguente deposizione quando oggetto della testimonianza sia il contenuto di intercettazioni telefoniche non documentato mediante la trascrizione prevista dall'articolo 268 Codice di Procedura Penale, vedi Cassazione 512/2000, numero 9797. Rilevato inoltre che, come già disposto nella precedente ordinanza in data 14 ottobre 2005, le intercettazioni telefoniche in questione non sono acquisibili in quanto inutilizzabili ex articolo 270 Codice di Procedura Penale, non essendo dirette all'accertamento nel presente procedimento di reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ritenuto di conseguenza che in base alla normativa vigente non sia possibile acquisire le trascrizioni di dette intercettazioni e che di conseguenza non possano neppure assumersi deposizioni testimoniali circa il contenuto delle stesse, che sarebbero comunque affette da nullità, come affermato dalla Suprema Corte, Cassazione 12 ottobre 98, numero 402, ritenuto d'altra parte che l'intervenuta acquisizione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 4 novembre 2002 renda comunque non del tutto indispensabile l'acquisizione delle citate intercettazioni ai fini dell'accertamento dei reati oggetto del presente procedimento e che di conseguenza ogni eventuale dubbio circa la legittimità del divieto in oggetto non possa assumere un rilievo determinante, per questi motivi accoglie l'eccezione sollevata dal PM, disponendo che la deposizione del teste prosegua su temi diversi dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. Prego.
Allora, senza parlare del contenuto delle intercettazioni, se può, ispettore, ritornando al punto che avevamo lasciato in sospeso, individuarci i momenti di collegamento investigativo che avete accertato, qui non parli del contenuto delle telefonate, mi pare di capire che questo sia il senso dell'ordinanza, i momenti di collegamento che avete individuato tra questo gruppo di persone da voi investigate e i disordini genovesi, in particolare provocatisi nel periodo del G8 a Genova, e con particolare riferimento a persone occupanti la scuola Pascoli. È chiara la domanda, ispettore?
Sì, è chiara, ma mi viene veramente difficile.
No, non parli del contenuto delle telefonate, parli chiaramente, questo è evidente che l'ordinanza l'ha sentita, quindi senza riferire del contenuto intrinseco delle telefonate, se ci può riferire quali soggetti sono stati da voi segnalati e poi quindi rinviati a giudizio negli episodi che le ho detto prima, quindi nell'organizzazione di disordini che si sono verificati con connessione all'edificio, al logo di cui le parlavo, quindi alla scuola Pascoli.
Guardi, ripeto, noi abbiamo accertato appunto che ci sono state delle riunioni organizzative dei disordini in cui questi disordini poi venivano pianificati, addirittura venivano anticipati con la programmazione della data, si mettevano d'accordo sul dove questi dovevano succedere, c'era addirittura una sorta di regia ai quali in particolare una delle imputate, Anna Curcio, appunto riferiva, dice vediamo dove vogliono che...
Chiedo scusa Presidente, c'è opposizione, sta scendendo sul contenuto delle intercettazioni, mi rendo conto sia difficile ma...
Perché scusi Presidente, non sta riferendo un'intercettazione adesso?
Ecco, il teste ci può raccontare quello che è stato poi segnalato per il rinvio a giudizio.
Sì, appunto.
Quindi
questo.
Quello che è stato accertato, come sono avvenuti, anche senza dire da dove sono stati accertati, in base quindi
certo,
alle
intercettazioni. Io ho preso tutto il materiale poi, che avevamo.
Ecco, ci può dire
i filmati, le intercettazioni, avevamo un bel po' di materiale e ho integrato tutto questo materiale nell'informativa. Ora, in particolare non ricordo determinate notizie da dove derivavano, però il tutto poi ci portava ad affermare appunto, c'erano dei contatti tra una persona che era appunto la Anna Curcio e i vari componenti che stavano poi sulla strada. C'erano i contatti di Anna Curcio con delle persone che stavano nella Radio Gap, che avevamo visto in passato, appunto, avevano riferito questa sigla ai gruppi di azione partigiani.
Presidente, chiedo scusa di nuovo, opposizione.
Avvocato, respinta, vada avanti.
Presidente, mi scusi, un conto è il contenuto dell'intercettazione, cioè non sta leggendo. Un conto è che lui dica cos'è la risultanza investigativa che ha portato a celebrarsi un processo in fase conclusiva ante la Corte d'Assise di Cosenza, sono due cose distinte.
Può andare avanti.
Sì, appunto, dicevo che avevamo visto come avevano utilizzato questa sigla scientemente a questo punto, perché avevamo visto che facevano riferimento a gruppi di azione partigiani che erano dei gruppi nati negli anni 70 che predicavano, professavano proprio la guerriglia urbana. Abbiamo visto come queste sigle poi andavano a fare riferimento sul territorio a Cosenza a personaggi di spessore consistente, cioè delle versioni del passato, quale Franco Piperno attraverso la sua convivente teneva i contatti proprio con Anna Curcio, quindi abbiamo visto questo organizzarsi dei disordini che dovevano essere attuati. E appunto c'era la Curcio che teneva i contatti con i componenti di Radio Gap, lavorava per Radio Gap e in questi contatti tenuti appunto abbiamo sentito parlare di Black Bloc che stavano sotto la scuola Diaz, abbiamo sentito parlare dell'intervento delle forze dell'ordine verso la scuola Diaz, abbiamo sentito parlare di intervento delle forze dell'ordine all'interno della radio e abbiamo sentito affermare l'indagata appunto che lì dove c'è stato l'intervento non ci sono stati disordini, non gli hanno torti i capelli.
Credo che sia già più che, perché per ora stiamo parlando di quello che era il contenuto dell'intercettazione. Comunque quello che credo voglia sapere l'avvocato poi è qual è stata poi l'informativa che avete dato per iniziare il procedimento.
Sono state più informative.
Queste informative
erano
ce le può...
informative.
Anzitutto vorrei che il Tribunale sapesse attraverso la sua testimonianza se questo lavoro investigativo ha portato poi a un rinvio a giudizio e celebrazione di un processo per capi di imputazione concernenti eversione collegata alla scaturigine di disordini in Genova in occasione di quel periodo. Questo era il punto che mi interessava.
In particolare era proprio quello specifico per Genova, era concorso di più di 5 persone nell'attentato contro gli organi costituzionali a Napoli nel 2001 e a Genova lo stesso anno, a luglio dello stesso anno. E poi ha portato al concorso importi in oggetti, atti di offendere, istigazione a mezzo stampa a disobbedire alle leggi perfino connesse alle versioni dell'ordine democratico, sempre con riferimento ai fatti di Genova, resistenza pubblico ufficiale, turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Senta, un'altra cosa, avete potuto accertare se questi personaggi si fermavano, soggiornavano all'interno di Radio Gap, se hanno dormito in Radio Gap, se dormivano negli istituti, nei luoghi che
adibì. Curcio frequentava assiduamente Radio Gap, però non ricordo se dormisse Radio Gap.
Dunque... Al di là dei contenuti, perché i contenuti abbiamo detto non possono formare oggetto di deposizione, ha avuto però modo di accertare contatti telefonici, quindi la visura di tabulati, questo credo sia ammissibile Presidente come domanda, contatti tra i componenti di Radio Gap e i partecipanti agli scontri su piazza nei giorni degli scontri?
No, in modo diretto no, tra la sede di Radio Gap e i manifestanti no,
tra i componenti c'erano, della radio
c'erano e, tra i componenti della radio e Anna Curcio, sì, altri contatti tra Anna Curcio e i vari manifestanti, con particolare riferimento a quelli di Cosenza che erano partiti, parte, così come era stato organizzato, parte da Piazza Danovi e altra parte dallo Stadio Carlini, quelli di Cosenza in particolare dal Carlini comunque.
Quindi ha potuto verificare che c'era una rete di collegamento tra queste persone in quei giorni?
Una delle contestazioni fatte proprio all'imputata Anna Curcio era proprio quella di mantenere i contatti tra i manifestanti che stavano in piazza, addirittura avvisandoli di, lì dove c'era la polizia, lì dove non c'era la polizia, affermando qua ora ci sono degli scontri, là non ci sono scontri, così anche dando dei consigli su come
ai no, beh, se no qui entriamo nel contenuto della
su come comportarsi in caso di ferite, cosa riferire nel caso avessero riportate o ferite durante gli incidenti.
Ho capito. Le risulta che qualcuno di questi componenti di Radio Gap fu anche arrestato in quei giorni a Genova? Fu fermato?
Sì, tale Massimo, che doveva essere una persona legata sentimentalmente alla Curcio, però non ricordo che non accertammo poi il nominativo. So che è stato comunque fermato dai carabinieri, è stato rilasciato e successivamente si è recato in ospedale.
Questa per quale ragione? Si ricorda se fu fermato?
Ha subito delle lesioni durante degli scontri, ma mi pare di ricordare, non con la polizia. Così come tale Vincenzo, che noi individuammo come Migliucci, un leader dell'area autonoma della capitale di Roma, Vincenzo che appunto subì delle lesioni da parte di altri facinorosi, di altri gruppi.
Se non vado errato, se lo ricorda lei, si ricorda se questi fermi di appartenenti a Radio Gap avvennero il giorno 20, proprio nel giorno dove ci furono i disordini maggiori? Se lo ricorda, se se lo ricorda.
Il 20, perché poi il 21, sì, il 20, il giorno 20.
Ho capito. La vostra informativa connessa a questi fatti ha generato un processo che si sta celebrando in Cosenza e che in che fase è?
Siamo quasi alla requisitoria del pubblico ministero, poi ci saranno ovviamente.
Per quel capo di imputazione connesso alla...
Per una serie di capi di imputazione.
Ma anche quello che è connesso all'appendice genovese, all'organizzazione dei disordini in Genova.
Sicuramente, certo. Ma è quasi prettamente per i disordini...
No, ma noi interessa quelli genovesi ovviamente.
Sì, assolutamente.
Presidente, mi scusi, non so se stiamo chiedendo al teste cosa farà il pubblico ministero di quel processo, non ho inteso bene la domanda, se il pubblico ministero farà requisitoria anche sui capi di imputazione.
Punto è il processo.
Ah no, perché se era così forse era diverso.
Il processo è
no, sì. No, siccome ho sentito se il pubblico ministero farà requisitoria anche sui capi genovesi, il teste ha risposto soprattutto sui capi genovesi, non capivo più il senso.
Ho detto se il processo riguardava i capi di imputazione, perché
questo forse è un dato acquisito anche dall'ordinanza.
Perché l'ordinanza personale cautelare prevede
no,
il processo.
Evidentemente no, ma la materia processuale comunque.
Quindi tutte le ordinanze personali cautelari contengono considerazioni che saranno
capo, me l'ha capito perfettamente.
Io sì, lei no.
No, lei mi ha capito.
Io sì, lei no. Io ho chiesto se il capo.
Ok, grazie. Prego, andiamo avanti.
Allora, sa se durante le indagini da lei svolte, o meglio, attraverso le indagini da lei svolte avete potuto appurare che per esempio la Curcio, mi pare di capire, una delle organizzatrici di Radio Gap, era già risultata destinataria anche di provvedimenti coercitivi giudiziari all'estero?
All'estero, sì.
Può riferire
Presidente,
al tribunale?
Domando scusa, a parere della parte civile la domanda è suggestiva, quindi c'è opposizione.
Ah, è suggestiva.
Prego, avvocato, vada avanti.
Allora vorrei suggestionare il testimone. Sazio, ci sono...
C'è stato un arresto all'estero, però sinceramente ricordo perfettamente questo episodio perché abbiamo ricevuto la segnalazione da un altro, da un organo collaterale estero, però non ricordo
dire
la
che
città.
Tipo, ci può dire
l'occasione comunque di un vertice.
Ecco, ci può dire il fatto nel quale si era verificato, se era un fatto similare a quello?
Era un vertice, però non ricordo in dettaglio di cosa si trattava. Comunque era per incidenti verificati nel corso di un vertice all'estero.
Dunque,
a Nizza, mi pare di ricordare, sì, in Francia.
Ricordo presente perché il dato tra l'altro comunque confluisce anche nell'ordinanza da voi acquisita e risulta anche da quella, quindi non sto verificando. Ci sa dire se altri soggetti coinvolti nell'organizzazione di Radio Gap qui su Genova furono poi oggetto di questa indagine per fatti associativi aggressivi oltre all'Anna Curcio?
No.
Soltanto lei?
Solo Anna Curcio, sì.
Io non ho altre domande, signor Presidente, grazie.
Nessuna altra domanda? Non so se aveva indicato qualcun altro, no. Pubblico Ministero, prego, nessuna domanda? Le parti civili?
Sabattini, difendo delle parti civili qui davanti. Volevo chiederle questo, lei a voi avete indagato per quanto riguarda l'indagine di Cosenza, voi avete indagato specificatamente sulla radio o solo sulla posizione Curcio?
Avvocato, stia pure seduto, se no non viene la registrazione, perché ecco, può parlare al microfono.
Abbiamo indagato sulla posizione di Curcio e ci siamo imbattuti nel discorso radio, al quale già in precedenza sapevamo che stesse frequentando l'ambiente della radio, cioè l'organizzazione della radio era precedente.
Quindi lei è chiara l'esistenza di questa radio, la conosce, cioè lei ha lavorato su questa radio?
In che senso?
Nel senso che sa di cosa stiamo parlando, come è costituita questa radio, come funziona?
So che c'era un'organizzazione che faceva capo a questa radio per la diffusione su tutto il territorio nazionale delle notizie che interessavano il G8, che interessavano i manifestanti del G8.
Lei è stato ascoltato a Cosenza riguardo alle sue indagini, vero?
Sì, certo.
Lei ricorda se qualcuno le ha mai chiesto di questa radio in quella circostanza?
Non ricordo, sinceramente non ricordo se mi fu chiesto di Radio Gap a Cosenza. Penso ne abbia parlato proprio quando ho parlato di Anna Curcio, credo, guardi, non lo ricordo.
Ma perché lei non ricordava il nome della radio?
Global Audio Project.
No. Cioè lei non ricordava l'esistenza nel nome di questa radio. Allora mi sono un po' incuriosito nel sentirla così.
Guardi, io mi
preciso
sento ancora
ora
di escludere questa possibilità, perché consenta di affermare che non pare strano che non ricordassi.
Guardi,
la sigla GAP,
la correttezza nei suoi confronti, lei è un pubblico ufficiale, e le leggo.
Continuo a ribadire che non ricordo.
Col permesso. Pagina.
Scusi, Presidente, soltanto per una questione di inquadramento di correttezza, ho sentito parlare di violazione del contraddittorio perché si parla di atti di cui i difensori hanno partecipato. Non vorrei, ma se è così lo dica il patrono partecipare, si stanno leggendo i verbali della deposizione testimoniale di Cosenza?
Sì. Nella misura in cui io ritengo che siano un atto che, per quanto mi riguarda,
avvocato, mia... questi verbali non credo siano acquisiti.
Non sono acquisiti, ma infatti io...
Se non sono acquisiti, non li può leggere.
Ma io non ho problema a leggerli o meno, ho chiesto se potevo leggerli.
E quindi non li può leggere.
La domanda era già finita quando il testimone ha detto che non ricordava questo. Risulta a me, ma è un è contraddittorio, non è un problema.
Assolutamente no, avvocato.
Non si ricorda?
Assolutamente no.
Scusa, diventa un tema rilevante se poi il test ha detto non la verità, nel senso che l'avvocato ha premesso è per correttezza nei suoi confronti, nel senso che se il test dice quello che può essere smentito dalla registrazione.
Il ministero parla difesa del
no, interesse comune, no. Siamo entrambi interessati alla credibilità di questo testimone.
Signor Presidente, se c'è una falsa testimonianza è commessa oggi in udienza, credo che la parte che
non sappiamo che c'è il know-how sulle false testimonianze in udienza. In questo c'è una royalty
in questo caso, per cui se volete fare le domande
tanto di poliziotti domande, però.
Per favore avvocato, se no chiudiamo questa posizione.
No, io ho solo chiesto se lui ricordava e lui non ricorda di non aver ricordato, è tutto qui, per me riguarda, siamo a posto.
Vi sono altre domande? No. Allora, il test può andare, grazie di essere venuto.
Presidente, però c'è un'istanza da parte di questa difesa, alla luce dell'ordinanza da lei pronunziata, e che riprendendo l'ordinanza precedente, il 14 ottobre 2005, il Tribunale aveva all'epoca ritenuto l'inammissibilità della richiesta di acquisizione delle intercettazioni disposte, perché a quell'epoca in effetti le intercettazioni erano il procedimento era in una fase che non consentiva una trasmigrazione con le forme oggi invece previste dall'articolo 238. Io chiedo che il Tribunale di Genova invece acquisisca la perizia fatta con le forme dell'incidente probatorio e quindi la trascrizione fatta con le forme previste tipiche dall'articolo 138 che consente l'acquisizione di verbali di prova di altri procedimenti, in questo caso il procedimento è ben noto e indicato, nella forma che non è più quella originaria del brogliaccio trascrittivo della intercettazione telefonica, ma nella forma peritale disposta con il incidente probatorio 238. Io chiedo che il Tribunale ne disponga l'acquisizione apprezzatane la rilevanza e avendo quindi così la possibilità di disporre anche poi in termini probatori del contenuto delle telefonate che sono altamente incisive sulla vicenda di cui si occupa ora il Tribunale di Genova. Chiedo che quindi autorizzi la difesa a depositare la perizia in copia conforme contenente la trascrizione effettuata con le forme previste al 238.
Per correttezza sentiamo le parti, ma è già decisa questa, comunque non so.
A me interessa che ci opponiamo alla istanza della difesa sulla base delle stesse argomentazioni che abbiamo svolto e quindi ci riportiamo alla eccezione che abbiamo già svolto precedentemente e ritengo in aggiunta che il 238 non sia norma applicabile a questo caso.
Se può la parte civile, brevissimo, io uso le parole del Presidente, è già deciso e in ogni caso, come è già stato osservato più volte in questa udienza, le intercettazioni hanno una disciplina specifica e quella va applicata, quindi mi oppongo.
La decisione è già stata presa con l'ordinanza che ho appena letto, in cui si dice che non possono essere acquisite perché non sono dirette a accertamento di reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza e quindi tutte non possono in ogni caso essere utilizzabili nel presente procedimento e quindi non sono.
Sì, Presidente, aggiungevo soltanto che fra l'altro noi non riteniamo neanche che siano rilevanti ai fini della prova di questo processo.
Quello c'era già anche
sì.
Visto con che veemenza si sono
credo che ecco, adesso avevamo invece un'istanza con cui voleva intervenire l'avvocato Di Bugno sulla produzione.
No, cioè l'istanza l'ho fatta qualche mese fa io. Il pubblico ministero ha ripetuto il consenso oggi, era un'acquisizione di verbali, di dichiarazioni, di testimoni già sentiti nel processo, Gallo e Andreassi. il pubblico ministero ha prestato il consenso, mi è sembrato di capire che invece l'avvocato Corini abbia posto una questione dicendo che per le sue parti non presta il consenso e quindi si ponga la questione se in conseguenza di questo atteggiamento ne sia impedito l'ingresso nel fascicolo per il dibattimento o meno. Ora io guardavo le norme di riferimento che sono il 431 che si riferisce alla fase che colloca questa possibilità di accordo tra le parti nella fase di formazione del fascicolo di dibattimento, il 493 che prevede questa possibilità e la disciplina nella fase della richiesta di prova, quindi nel corso del dibattimento, e il 500,7 che è più specifico e si riferisce proprio all'acquisizione di dichiarazioni e testimoni che sono già stati sentiti, come in questo caso nel dibattimento. A me francamente, Presidente, non sembra che sia necessario che ci sia il consenso di tutte le parti. Quando fa riferimento il 431 è uguale al 493, quindi ne leggo uno, basta, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, il plurale è usato nel senso delle parti contrapposte, quindi pubblico ministero e difesa, parte civile e difesa, le parti contrapposte, è ovvio che qui il riferimento al plurale, non alla parte, è usato in questo senso. Quindi l'introduzione nel fascicolo, io ritengo per l'introduzione nel fascicolo sia sufficiente che le parti contrapposte, due sole parti contrapposte, diano il consenso sul punto. Rimane fermo un problema di utilizzabilità. E mi sembra che in questo senso poi si sia già mosso il Tribunale in un'altra questione che sarà sottoposta proprio in relazione alla stessa fattispecie. Quindi chiedo che, visto il consenso della parte contrapposta, che è il pubblico ministero, e penso ne basti una, all'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni di Gallo e delle dichiarazioni di Andreassi, queste dichiarazioni possono essere introdotte nel fascicolo del dibattimento e sicuramente utilizzate nei confronti della difesa Luperi, che hanno chiesto l'acquisizione. Nei confronti delle altre difese, ovviamente no. Grazie.
Le altre parti hanno... Pubblico ministero, parti civili...
Ma noi avevamo già espresso consenso a questa acquisizione, riteniamo che comunque la materia processuale effettivamente consenta l'acquisizione e il problema è quello dell'utilizzabilità di queste dichiarazioni, non nei confronti delle parti che non hanno consentito.
Noi manteniamo la posizione che avevamo in precedenza.
E qual era?
Chiedo scusa Presidente, intervengo per una questione. Una parte, no, dicevo che semplicemente non so se avevamo espresso consenso o dissenso per quanto riguarda la difesa morta di Sarro all'acquisizione. Evidentemente il problema era irrilevante, perché se si vuole qualificare l'atto come non introducibile nel fascicolo con il solo dissenso di una parte, il problema evidentemente diventa superfluo. Nel secondo caso, qualora si verificasse la seconda opzione per cui si ritiene che l'atto possa fare ingresso nel fascicolo e che quindi possa essere utilizzato nei confronti di chi ha consentito o meglio di chi non si è opposto all'acquisizione, mi riserverei quindi di esprimere consenso o meno sulla acquisizione, sulla utilizzabilità nei confronti dei nostri assistiti, ecco, semplicemente questo.
Tanto poi lo decidiamo alla prossima udienza, così vediamo bene tutte le questioni. Ecco, dovevamo invece decidere qui per i testi che non si erano presentati.